Eccoci in diretta con l'appuntamento quotidiano con il Primato Quotidiano, per l'appunto, la rubrica a cura della redazione del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anzi al sabato, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Io sono Adolfo Spezzaferro e per la prossima ora vedremo insieme i fatti del giorno. Giornata assolutamente piena di notizie, quella di oggi, e cerchiamo insomma di commentare e di mettere in rilievo i fatti, diciamo, salienti, come si suol dire. E iniziamo ovviamente dalla notizia del giorno, che è anche l'apertura del Primato Nazionale Online, ossia il focolaio che è stato scoperto a bordo della nave quarantena Moby Zaza in Sicilia, e sono tutti clandestini che sono stati sbarcati dalla ONG Sea-Watch. Bene, come sapete, questo carico di preziose risorse è stato poi trasferito a bordo di questa nave, appunto, e ieri sera c'è stato un primo caso, all'inizio scambiato per un caso di tubercolosi, invece il primo caso conclamato dal tampone di clandestino positivo al coronavirus. Nel frattempo, ovviamente, visto che ce n'era uno, hanno fatto i tamponi a tappeto a tutto il carico della Sea-Watch e ne sono risultati 28. Quindi andiamo a vedere questo pezzo per capire che cosa sta succedendo. Allora, come purtroppo era prevedibile, dice il Primato Nazionale, stamattina ovviamente avevamo dato la notizia del primo caso. Come purtroppo era prevedibile, sono 28 i clandestini positivi al coronavirus che erano a bordo della nave ONG Sea-Watch, per l'appunto, e che sono stati imbarcati sulla nave da quarantena Moby Zaza, che è in rada a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. I tamponi sui 209 immigrati irregolari a bordo erano stati effettuati nella mattinata di ieri, dopo che un immigrato, appunto, presentava sintomi di tubercolosi e invece poi è risultato positivo al virus. Ora, quindi, è ufficiale che a causa della decisione del governo Conte di spalancare i porti alle ONG, l'Italia è esposta al rischio di nuove epidemie di coronavirus importate dal continente africano, cioè proprio quello di cui avremo bisogno, visto che siamo stati tappati in casa con i negozi chiusi, il paese bloccato per mesi perché andava assolutamente debellata l'epidemia di coronavirus, e adesso il virus lo facciamo tornare, diciamo, dal mare, appunto, visto che, come sapete, il governo giallo fucsia ha riaperto i porti che Salvini aveva chiuso, ha riaperto i porti alle ONG, e quindi arrivano questi immigrati dall'Africa, dove, come sapete, si sta sviluppando adesso l'epidemia che ha colpito l'Italia e l'Europa finora. Quindi, insomma, siamo sempre sul pezzo, siamo in perfetto orario per beccarci anche l'epidemia importata dall'Africa. Insomma, ovviamente Musumeci, che è, diciamo, il responsabile di questa invenzione, diciamo, peraltro molto costosa per le tasche dei contribuenti, ma che un minimo adesso ovviamente fa capire a tutti, fuori ogni dubbio, al di là di ogni dubbio, anche gli immigrazionisti pro ONG più convinti e sfegatati dovranno prenderne atto, che è stata una soluzione comunque efficace per quello che riguarda il contenimento, appunto, di eventuali focolai. Perché? Perché, appunto, il governatore siciliano Nello Musumeci subito su Facebook ha rivendicato la sua azione e ha detto: gli immigrati positivi sono tutti sulla nave Moby Zaza in rada a Porto Empedocle, soluzione che con caparbietà, lui dice, abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Il problema, ovviamente, questo Musumeci non lo dice, è che sì, questi che sbarcano dalle navi ONG italiane e straniere vengono presi e messi sulla nave quarantena, appunto. Ma questi sono appunto sbarchi tracciati, perché, come sapete, poi le ONG ci tengono a fare un sacco di comunicati in tempo reale, avvisare tutto il mondo sui social che hanno effettuato salvataggi di questi naufraghi che altrimenti sarebbero affogati, e quindi in pompa magna poi arrivano in Italia, li sbarcano, eccetera. Ma il problema reale, ovviamente, sono gli sbarchi, diciamo, incontrollati, i barconi, i gommoni, insomma, quelli che purtroppo sfuggono ai controlli e che potrebbero avere altrettanti casi casi di clandestini positivi, purtroppo. Comunque lui dice: oggi si capisce meglio quella nostra richiesta, che ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo. Dice Riccardo Musumeci: oggi si renderà conto che avevamo ragione. Poi annuncia che nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti. Al principio della precauzione, voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la regione, a questo l'avvertimento che lui manda a Conte e compagni, di non coinvolgere la regione nelle scelte che dovranno essere assunte. Ovviamente l'opposizione ha cavalcato la notizia dei 28 positivi a bordo della nave quarantena, attaccando il governo giallo fucsia. Matteo Salvini, leader della Lega, ha detto, ha scritto su Facebook: Sicilia, campo profughi d'Europa, complimenti Conte. Mentre il governo si appresta a smantellare i decreti di sicurezza, che sappiamo l'ha fatti lui, l'ex ministro dell'interno, e spalanca i porti, le ONG portano in Italia immigrati positivi al coronavirus, come quello sbarcato dalla tedesca Sivoc e ora ricoverato in malattie infettive, con altri casi sospetti. Questo governo mette in pericolo l'Italia e gli italiani, dice Salvini. Gli fa eco il deputato Paolo Grimoldi, che è presidente della delegazione italiana all'OSCE e sta nella Commissione Esteri della Camera, e lui dice: il nostro, dice Grimoldi, il nostro è davvero un governo di scienziati, di geni, ironizza, e abbiamo tenuto i cittadini in lockdown per 2 mesi per arginare il virus, e appunto devastando la nostra economia, fa presente, perdendo il 17% di PIL e un'infinità di posti di lavoro, fa presente, e abbiamo messo l'Italia in ginocchio, sottolinea, per spegnere i focolai. Adesso questo governo di improvvisati che fa? Apre i porti alle navi straniere che trasportano clandestini che ci portano il virus che sta esplodendo, come diciamo appunto, adesso in Africa. Roba che nemmeno il più incallito da Fazzi avrebbe fatto, chiosa Grimoldi. Questo da Fazzi è tornato in auge in questi giorni nella cronaca politica, perché prima di Grimoldi, proprio ieri, il segretario PD Nicola Zingaretti ha dato del Tafazzi di turno a tutto il centrosinistra e ai giallofucsia, perché si ostinano a non seguire, diciamo, i candidati prescelti dal PD per le prossime elezioni regionali, quelle si terranno a settembre, ma vogliono correre per conto loro. Come sapete, Italia Viva presenta i suoi candidati, questo dovrebbe fare anche il Movimento 5 Stelle, e appunto ieri Zingaretti, a proposito di Tafazzi, ha detto: siamo proprio dei Tafazzi, se non ci uniamo le destre si battono soltanto uniti, che poi è la vecchia scuola, quella appunto di tutti questi qua che hanno fatto i cartelli con dentro tutto il possibile per fermare le cosiddette destre da Prodi in poi. E appunto lui, Grimoldi, ha citato Tafazzi a proposito del fatto che noi italiani, a causa di questi Tafazzi al governo, Conte e compagni, abbiamo fatto tanto per contrastare il virus con grossi sacrifici, lo sappiamo bene, e adesso ce lo facciamo sbarcare direttamente dalle ONG. Anche Carolina Varchi, la deputata dei Fratelli d'Italia, ha commentato e giustamente ha detto, attaccando ovviamente il governo, giustamente ha detto: le folli politiche del governo nazionale in materia di gestione dei flussi migratori espongono i siciliani a forti rischi per la salute pubblica. Ormai non si contano più gli sbarchi autonomi, ecco, e questo è il punto, come vi dicevamo prima, con decine di barconi che raggiungono indisturbati le coste siciliane. Ho interrogato i ministri Lamorgese e Speranza, ossia la titolare del Viminale e il senza né arte né parte scappato di casa Roberto Speranza, che come sapete purtroppo per noi è il titolare al Ministero della Salute, e sperando che si sveglino dal torpore, dice Lavarchi, nel quale sono caduti, ed evitino che la Sicilia ripiombi nell'incubo Covid dal quale stiamo uscendo. Anche perché i ricollocamenti, ricorda, sono un miraggio ed è necessario che spieghino agli italiani, i giallofucsi appunto, come intendono gestire tutti questi migranti. Da ultimo c'è anche Forza Italia, che ovviamente attacca il governo. Il viceministro Cancelleri, che pensava che la Moby Zanzara trasportasse turisti da Agrigento, è la gaffe terribile che ha fatto quando invece quella appunto è la nave quarantena per i migranti, anche il Primato Nazionale ha dato la notizia, insomma, che ci dà un po' il polso di questi scappati di casa che ci governano. Oggi sappiamo, dice Anna Maria Bernini, che è la presidente dei senatori di Forza Italia, oggi sappiamo che in 28 sono positivi al Covid e questo purtroppo conferma la preoccupazione che abbiamo espresso fin dall'inizio dell'epidemia, ossia che l'Italia non può permettersi di aprire di nuovo le porte a tutti nel momento in cui l'emergenza sanitaria non è ancora finita. E la crisi economica si sta trasformando in una drammatica crisi sociale. Anche la Bernini fa presente poi la questione dei ricollocamenti e dice: con i ricollocamenti in Europa bloccati, cioè alla fine questi qua che andrebbero poi smaltiti, come si suol dire, un po' per uno, gli altri paesi UE restano tutti in Italia, c'è il rischio di un'estate senza turisti, dice la Bernini, ma piena di migranti e purtroppo magari anche positivi. Con il paradosso che fino al 31 luglio l'Italia, per decreto del governo, come sapete, il 31 gennaio è scattata con decisione del premier del presidente del consiglio Giuseppe Conte e del governo giallo fucsia lo stato di emergenza sanitario. È scattato in Italia, scade il 31 luglio questo stato di emergenza. E appunto la Bernini dice, sottolinea questo paradosso, dice: con il paradosso che fino al 31 luglio l'Italia, per decreto del governo, peraltro non è neanche considerata un porto sicuro, visto che noi siamo in crisi sanitaria da epidemia, da coronavirus. Ecco perché questa è una maggioranza irresponsabile, commenta la Bernini. Ecco, questo quindi è quello che sta succedendo sul fronte, diciamo sul doppio fronte, coronavirus, immigrazione. E noi adesso ci facciamo subito una pausa musicale per poi cambiare argomento, perché come abbiamo detto oggi ci sono un sacco di cose da vedere. E pensando a questi clandestini che ci portano il virus, proviamo a immaginare a un altro tipo di immigrazione con un super classicone che non ha bisogno di presentazioni. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. Vi ricordo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dall'una alle due, sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Commentiamo i fatti del giorno, cerchiamo un po' di capire quello che sta succedendo. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle due. Prima dello stacco abbiamo parlato appunto del focolaio a bordo della nave quarantena, questo regalo che ci hanno fatto le ONG, grazie ovviamente al governo giallo fucsia. Rimanendo sulla questione coronavirus, su cui abbiamo sentito di corte e di crudo in tutti questi mesi, molti sono diventati come d'incanto virologi perché erano medici e comunque volevano dire la loro. Abbiamo ascoltato un po' di tutto, scienziatoni, espertoni che tra di loro si sono fatti la guerra. No, c'ho ragione io, non capisci niente, ma che ne sai tu di virus? Ecco, però ogni tanto esce qualcosa di interessante. Infatti sul Primato Nazionale Online c'è un pezzo di Davide Romano che ci offre uno spunto interessante. Appunto, il pezzo titola "Diffusione coronavirus in Nord Italia favorita da fattore geografico", lo afferma uno studio. Quindi una correlazione tra la velocità dell'epidemia del coronavirus in Nord Italia. Come sapete, il Nord Italia è la zona più colpita e nella fattispecie la Lombardia è la regione più colpita dal coronavirus. I casi di contagio e le vittime purtroppo ancora continuano ad esserci riguardano oramai quasi totalmente esclusivamente appunto la Lombardia, adesso che possiamo dire che il coronavirus, salvo appunto sbarchi, sta sparendo dal paese. Ecco, questo studio mette in correlazione un fattore geografico con questa diffusione e andiamo a vedere che dice. Fin dalle prime fasi dello scoppio della pandemia di Covid-19, come sapete il Covid-19, andrebbe detto la Covid-19, è la malattia respiratoria scatenata dall'infezione al coronavirus, che nella fattispecie è il SARS-CoV-2, il nome specifico di questo coronavirus, che appunto riempie le nostre giornate, le nostre teste, i nostri giornali, i nostri siti online ormai da mesi. Ecco, l'ipotesi che il fattore geografico climatico potesse essere determinante per la diffusione e la gravità dei casi di coronavirus è stata sempre presa in considerazione. È probabile infatti che il clima della zona temperata boreale della Terra, che comprende quindi, per chi non fosse forte in geografia, l'Europa, gli Stati Uniti, ma anche l'Iran e la Cina, insomma, quindi vi rendete conto che sono le zone dove ha colpito di più, no? Il coronavirus abbia favorito la diffusione del virus. A rilanciare questa teoria è uno studio firmato da Roberto Ronchetti, professore emerito di pediatria dell'Università della Sapienza di Roma, e da Francesco Ronchetti, medico dell'ospedale Parodi di Colleferro. Come riportato dall'ADN Cronos, lo studio è in fase di pubblicazione sul numero speciale della rivista Epidemiologia e Prevenzione. Quindi questa è un'anticipazione di questo studio che presto sarà pubblicato. Ebbene, c'è poi un approfondimento relativo all'Italia in questo studio, visto che nelle regioni settentrionali esisterebbero condizioni ambientali che negli scorsi due mesi hanno reso aggressiva e mortale l'infezione da coronavirus, che invece è risultata, come abbiamo potuto vedere anche dati alla mano, assai più leggera nelle altre regioni d'Italia, dove questo fattore geografico per l'appunto diminuisce fino ad un minimo. La qualità di queste condizioni ambientali, tragicamente sfavorevoli nel settentrione, però non sono ancora note. Insomma, lo studio non chiarisce precisamente la questione italiana in merito alle differenze geografiche della penisola, ma tende ad escludere che il virus che ha colpito le regioni del nord e in particolar modo la Lombardia possa essere in qualche modo appunto diverso. Va presa con le pinze questa affermazione, perché poi abbiamo questo stuolo di sapientoni, super scienziati che dicono che non è vero che c'è un solo virus, ce ne sono tantissimi, però al contempo dicono: no, però pure se è mutato è sempre pericolosissimo, non è vero che si è indebolito, guai a pensare che si sia indebolito. E insomma, questo studio dice che sembra fin dall'inizio doversi escludere l'ipotesi che il virus sperimentato al nord sia per l'appunto in qualche modo diverso, più infettivo, più aggressivo, con capacità letali diverse dal virus che invece ha colpito le popolazioni meridionali. Questo quindi delle due l'una: se non è mutato il virus, forse ci sono dei fattori esterni, e questo studio ipotizza una correlazione appunto con il fattore geografico, che abbiano inciso sulla diffusione più o meno rapida e grave in termini appunto di contagi e dell'epidemia. Determinante, dice lo studio, la progressività con cui diminuisce però la gravità del virus. I dati riportati inequivocabilmente stabiliscono che l'epidemia da coronavirus che ha colpito l'Italia ha una gravità estrema al nord, gravità che progressivamente però diminuisce, abbiamo detto, scendendo via via verso le regioni meridionali. A questo punto si deve ovviamente rispondere al quesito del perché il nord ha pagato un prezzo estremamente superiore all'infezione di un virus che in modo simultaneo, dopo il suo sbarco, si fa per dire, in Lombardia, cioè dopo il suo atterraggio sarebbe più corretto dire, in Lombardia ha generato curve epidemiche in ogni area del nostro paese. Riportando la questione a livello globale, lo studio spiega che esiste comunque una fascia geografica compresa tra circa tra 30 gradi e 50 gradi di latitudine nord, nella quale assieme ad epidemie lievi si è verificato però il 90% delle epidemie classificate come gravi. Ebbene, la pianura padana e l'intera Italia appartengono a questa zona geografica compresa appunto nella fascia di latitudine indicata dallo studio. Poiché in Italia le politiche di contenimento dell'infezione, prosegue lo studio, sono state regolate in modo identico da decreti dell'autorità nazionale, non si può avanzare l'ipotesi che tali misure possano spiegare la discrepanza della gravità delle epidemie. Cioè, siccome il lockdown è stato uguale per tutti, le misure medico-sanitarie più o meno, insomma, uguali per tutti, il contrasto, i tamponi, i test, le cure, le terapie erano comunque attive allo stesso modo, in ugual misura, su tutto il territorio, quindi non può essere questo. Allora lo studio dice, dobbiamo ammettere che l'ipotesi più ragionevole, quindi, è che nelle nostre regioni del nord, eccoci alla conclusione, esistono condizioni ambientali che negli scorsi due mesi hanno reso aggressiva e mortale l'infezione da virus al nord, che è risultata appunto assai più leggera nelle altre regioni d'Italia, dove questo fattore geografico diminuisce fino ad un minimo. Negli stessi giorni in cui abbiamo sottoposto per la pubblicazione il nostro articolo, dicono gli autori dello studio, altri autori iraniani statunitensi hanno messo in rete un preprint, appunto una bozza, con osservazioni analoghe alle nostre. Quindi questa cosa non l'hanno detto soltanto i nostri studiosi, attribuendo alla temperatura e all'umidità, ecco altri due fattori che emergono, il fatto che nella fascia 30-50 di gradi di latitudine nord, per l'appunto, il virus possa essere molto più pericoloso. Quindi temperatura e umidità più latitudine è stato il mix letale, diciamo, per cui la Lombardia ha così tante vittime rispetto al resto del paese, questo almeno secondo questo studio. Bene, possiamo dire che non parleremo più del virus in sé, ma parliamo di quello che sta combinando ancora il governo giallo fucsia, perché sta ancora facendo i conti con questi comitatoni di esperti, tutte le task force, questi che consigliano Conte ai ministri giallo fucsia, per cui ancora siamo in altissimo mare sul fronte scuola, che è nel vero e proprio caos più totale, purtroppo, perché come sapete, mentre nel resto d'Europa, in gran parte dei paesi, appunto, le lezioni sono riprese da tempo, da mesi in alcuni casi, noi stiamo ancora discutendo su come riaprire a settembre. E purtroppo qui l'Italia paga, oltre al fatto che c'è una maggioranza, cioè una compagine di governo che è espressione di maggioranza che non è assolutamente all'altezza. Nel caso specifico abbiamo poi un ministro dell'istruzione, la grillina Lucia Azzolina, che ha veramente una sciagura per gli studenti e la scuola tutta. Allora, che cosa sta succedendo? Andiamo a vedere. Praticamente oggi c'è stata la rivolta dei presidi contro questa bozza che circola, delle linee guida, frutto di questa tempesta di cervelli del Comitato Tecnico Scientifico insieme a Lazzolini e a tutti giallo fucsia, per come riaprire a settembre. Allora, settembre si avvicina e manca sempre meno tempo alla riapertura delle scuole, ma in merito al quando e soprattutto al come, ci sono delle date ipotizzate: il 14 settembre la riapertura ufficiale, il 1 settembre per i corsi di recupero per chi appunto è stato promosso perché c'era il virus ma magari purtroppo ha delle gravi lacune e quindi deve fare dei corsi. Queste sono le date in ballo, però niente ancora di deciso, ma è soprattutto rispetto al come si rientrerà in classe che ancora purtroppo regna il caos assoluto. Stavolta a lanciare l'allarme sono i presidi, appunto i presidi delle scuole, che dicono che il piano 2020-2021, di cui è stata diffusa ieri una bozza, pare che il testo definitivo uscirà domani, non contiene indicazioni operative né definisce livelli minimi di servizio, ma si limita a elencare le possibilità offerte dalla legge sull'autonomia, senza assegnare risorse ulteriori e senza attribuire ai dirigenti la dovuta libertà gestionale. Peraltro sul fronte operativo il piano scuola è un documento alquanto generico, sottolineano i presidi. Ci aspettavamo maggiore concretezza. Perché? Perché se andiamo a vedere ci sono delle indicazioni di massima, vabbè, si deve andare a scuola anche il sabato perché ci saranno dei turni differenziati e l'orario va spalmato il più possibile, l'attività didattica a distanza, che poi sono le famigerate video lezioni che hanno creato anche problemi di ordine pubblico. Non so se avete seguito ieri, insomma, questo fatto che c'è stato, che sembrava preso da un film di gangster, in erba quantomeno, di aspiranti gangster, che appunto a Casal Pustellengo, ex comune della zona rossa, no? Nel Lodigiano, un maturando si è presentato con la pistola del nonno trovata in cantina e ha detto: scusatemi, ma dovete assolutamente promuovermi, spianandola in faccia al presidente di commissione e a tutti gli altri prof, durante l'esame di maturità. Ecco, poi si è scoperto che in realtà è un bravo ragazzo e tra l'altro è stato disarmato dalla professoressa di chimica. Vabbè, comunque poi la pistola è risultata scarica, e però dice appunto i giornali, anche noi abbiamo coperto la notizia, che pare che fosse un bravo ragazzo, ma semplicemente proprio non gliel'aveva fatta a convivere con il lockdown e proprio non gli andavano giù le video lezioni, e tant'è che ne seguiva pochissime, se lo interrogavano non rispondeva. Va detto che con coerenza neanche ieri all'esame di maturità ha risposto alle domande, ha semplicemente appunto estratto la vecchia pistola del nonno minacciandoli e chiedendo, diciamo, di essere promosso così in ragione della pistola. E appunto quindi pare che per gli studenti dei superiori ci sarà ancora un mix di attività didattica a distanza e lezioni in presenza, come si suol dire, quindi in classe. Poi in queste bozze si dice che gli enti locali e tutti gli altri si devono impegnare a sottoscrivere, non il governo, a sottoscrivere accordi per favorire la messa a disposizione di altre strutture e spazi. Perché? Perché ovviamente con le regole sul distanziamento un sacco di scuole, la gran parte purtroppo degli edifici scolastici non può, e questo lo fanno presente da giorni, non può rispettare tutto e per tutto le linee guida sui protocolli di sicurezza. E allora che cosa fa il governo in questa geniale bozza del piano scuola? Dice: dovete mettervi d'accordo con gli altri per far mettere a disposizione altre strutture e spazi, come per esempio i parchi, i teatri, le biblioteche, i cinema, i musei. Tanto i cinema poi non hanno riaperto, dovevano riaprire ma non hanno riaperto. E al fine, dice, di potervi svolgere ulteriori attività didattiche alternative a quelle tradizionali. E poi per quanto riguarda i più piccoli è venuto fuori, almeno questo pare che sia sicuro, che i bimbi da 0 a 6 anni non dovranno indossare la mascherina e gli educatori dovranno essere riconoscibili, quindi non mascherina ma le visierine. Sugli orari possono spalmare pure in quel caso entrate e uscite in modo che si rispetti il distanziamento sociale e si evitino i pericolosissimi assembramenti. Poi è venuto fuori che assolutamente la mensa deve ripartire perché rientra tra le attività formative e quindi va garantito il servizio di mensa scolastica. Poi però il problema più grosso ovviamente qual è? È quello del distanziamento interpersonale di 1 metro, quindi soltanto banchi singoli nelle aule, e questo già è un bel problema. Ma soprattutto, al di là delle tante belle parole, non ci stanno fondi stanziati, quindi è come se gli enti locali, regioni, eccetera, insomma, i comuni, come sapete, le scuole sono gestite da vari enti locali, devono di tasca loro rispettare in ogni modo le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, che ha pubblicato queste linee guida il 28 maggio, e poi come e con quali soldi fatti loro. Questa cosa è stata messa in evidenza ovviamente anche dall'opposizione, che ha attaccato la Azzolina e ha detto che la montagna del ministero ha partorito il topolino delle linee guida e che tutti i dirigenti scolastici sono stati abbandonati a loro stessi senza aggiungere le risorse necessarie, perché tra l'altro il 40% delle scuole, questa notizia l'avevamo data anche noi, non potrà appunto rispettare queste indicazioni sul distanziamento sociale, sulle regole antiassembramento, sulla differenziazione appunto dei percorsi di entrata e uscita. Insomma, è un caos assoluto che peraltro amplia le diseguaglianze sociali e dell'apprendimento. Perché? Perché se si continua con la didattica a distanza riemerge il problema del gap che ancora c'è in Italia, rispetto a chi è dotato di connessione, di portatile, tablet, PC per poter fare video lezioni e chi no. E insomma, quindi il problema qual è? Che il governo fa scaricabarile sostanzialmente. Lucia Azzolina continua a gettare nel caos la scuola, i bambini, i giovani e le famiglie, mentre invece tocca a lei dare certezze per la riapertura a settembre, non ai presidi. Si assuma dunque le sue responsabilità, ma a tutt'oggi, come abbiamo visto, il governo latita. Eccoci quindi giunti a un'altra pausa musicale e adesso ci andiamo a sentire, vediamo così, ispirazione. Lazzolina, la scuola che non riparte, prendiamola, diciamo, un po' con uno spirito, diciamo, un po' così ridanciano, anche se c'è poco da ridere. E quindi ci ascoltiamo un classico dei Ramones, Rock and Roll High School. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa quotidiana per l'appunto a cura del Primato Nazionale Online, tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia ancora per una mezz'oretta e dobbiamo fare un po' il punto sul delirio a livello proprio globale, possiamo ormai dire tranquillamente, che si sta scatenando a seguito appunto protesta del cosiddetto movimento pro diritti afroamericani Black Lives Matter negli Stati Uniti, che poi ovviamente si è diffuso a macchia d'olio e a macchia di petrolio, direi, in tutto il mondo, e compresa l'Italia, purtroppo, con questo delirio, l'iconoclastia contro le statue, eccetera, e dove si va a colpire praticamente tutto il colpibile secondo questa visione un po' malata e appunto da invasati, per cui un po' tutto fa razzismo e quindi va combattuto. Tra l'altro, questo in una sorta di miscela benefica che chiama in causa pure i social, come se non bastasse, quindi tutto collegato purtroppo. Ecco, la notizia che andiamo a vedere adesso sul Primato Nazionale Online è l'assurdo ricatto di North Face, questo famoso marchio di abbigliamento tecnico, si diceva un tempo, a Facebook. Vogliamo più censura per i razzisti, altrimenti puntini puntini. Lo so, suona assurdo, ma andiamo a leggere. Le polemiche sulla condotta dei social continuano a infiammare il dibattito negli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump, più volte censurato da Facebook e Twitter, come sappiamo, ha lanciato il suo guanto di sfida ai colossi della rete. Qual è l'obiettivo? Rompere il loro monopolio e l'imposizione sempre più soffocante del pensiero unico che questi social veicolano. E amplificano totalmente. Ma se Trump ha iniziato a muovere le pedine sulla scacchiera, anche i suoi avversari però non rimangono a guardare, anzi, a cominciare dai dipendenti di Facebook, che come ricorderete hanno aspramente criticato il loro capo Mark Zuckerberg, accusandolo di essere stato troppo morbido e conciliante con il presidente Trump. Ora però scendono in campo anche alcuni marchi di abbigliamento che fanno tendenza, tra cui North Face, che stanno mettendo parecchia pressione al gigante di Menlo Park. A ricattare pubblicamente Facebook, infatti, sono stati alcuni brand molto noti dell'industria vestiaria. Nello specifico si tratta di North Face, Patagonia e REI, penso si dica, scrittore comunque, che hanno annunciato urbi et orbi che non intendono più pagare la pubblicità per sponsorizzare i loro capi sul famoso social network. Perché? Andiamo a vedere. Cosa faresti con 70 miliardi di dollari? Sappiamo cosa ha fatto Facebook, hanno affermato i promotori della campagna Stop Hate for Profit, che accusano Facebook di amplificare addirittura i messaggi Facebook, sottolineiamo Facebook, di amplificare i messaggi dei suprematisti bianchi, ullala, e di permettere l'incitamento alla violenza. Secondo i sostenitori di questa campagna, infatti, la creatura di Zuckerberg avrebbe consentito agli utenti razzisti di diffondere contenuti che incitano alla violenza contro niente po' di meno che i manifestanti di Black Lives Matter, che notoriamente sono pacifici e non violenti. Chiosa, ovviamente, con sarcasmo Elena Sempione sul primato nazionale online. Per troppo tempo Facebook non è riuscito a prendere provvedimenti sufficienti per fermare la diffusione di fake news e di propaganda dannosa sulla sua piattaforma, spiega Cory Bayers, che è responsabile del marketing di Patagonia, appunto uno di questi marchi, che si è lamentato anche del fatto che Facebook ha inserito Breitbart tra le fonti di notizie attendibili. Un crimine di lesa maestà politicamente corretta, a quanto pare. Stesso messaggio da parte di North Face, che ha reso noto che il suo marchio non pagherà inserzioni finché Facebook non varerà politiche più rigorose che censurino sulla sua piattaforma il materiale che incita all'odio. In effetti, fanno notare i marchi in rivolta, a cui si dovrebbero aggiungere anche Vans e Timberland, il 99% dei 70 miliardi degli utili di Facebook proviene proprio dalla pubblicità. E a Zuck potete toccargli tutto, ma non il portafoglio, chiosa il pezzo. Questo, insomma, va a sottolineare che ovviamente si darà ragione a questi deliri di questi marchi che tra l'altro accusano Facebook, che è esattamente l'opposto, diciamo, di un social che veicola il suprematismo bianco, di fare razzismo, una cosa ridicola, però appunto per i soldi si dovrà abbassare la testa anche in questo caso, e Zuckerberg lo farà volentieri. Sempre rimanendo in questo delirio, non so se avete seguito la questione, la riprendiamo per dare una notizia, perché a volte poi l'informazione è anche quella di dare la versione, diciamo, ufficiale, definitiva, aggiornata delle storie che girano. Quando si sa qualcosa di concreto, serve pure per mettere un punto a capo al gossip e fare, per l'appunto, informazione che poi è l'obiettivo del primato nazionale, soprattutto. Noi facciamo informazione anche, diciamo, in maniera scomoda perché non siamo allineati e spesso veniamo accusati proprio di questo, semplicemente di dire la verità delle cose, di non accodarci al pensiero unico dominante, ai media mainstream che sono nella fattispecie in Italia schierati con il giallo fucsia e quindi col pensiero unico, come abbiamo detto, e quindi col globalismo e quindi con gli immigrazionisti e quindi con quelli pro-ONG, eccetera. Rimanendo sul piano Black Lives Matter delirio, Cappio trovato nel box del pilota nero, l'FBI, quindi insomma non è che proprio è stato il tenente Colombo, smentisce la matrice razzista, era lì dall'anno scorso, quindi tanto rumore per nulla, appunto, diciamo, scrive Cristina Cauri sul Primato Nazionale online. Il cappio della discordia trovato qualche giorno fa nel box del pilota afroamericano della NASCAR, che sapete è molto seguita negli Stati Uniti, Darrell Bubba Wallace Jr. Soprannome Bubba ovviamente è un omaggio, immaginiamo, al simpaticissimo personaggio di Forrest Gump, quello dei gamberi, se ve lo ricordate, e subito rubricato come minaccia di morte a sfondo razziale, messa lì da qualche suprematista bianco di passaggio, in realtà si trovava nella struttura già dall'anno scorso, mesi prima che questa venisse assegnata a Wallace Jr., e questo l'ha risuonato proprio l'FBI, mettendo così a tacere tutte le illazioni che vedevano il pilota, che recentemente, come ti sbagli, era intervenuto a sostegno del movimento appunto Black Lives Matter, come bersaglio di odio razziale. Dopo un'attenta revisione dei fatti e delle prove riguardanti questo evento, abbiamo concluso che non è stato commesso alcun crimine federale, ha dichiarato il procuratore per il distretto settentrionale dell'Alabama, tale J.E. Town, e Johnny Sharp Jr., che è il capo dell'ufficio dell'FBI lì a Birmingham, in Alabama, a dimostrare che la funebre porte da garage, modellata come un cappio, rinvenuta nel box, era stata posizionata nell'autunno scorso, sono state alcune prove fotografiche e pure un video. Grande sollievo è stato subito espresso dai funzionari della NASCAR. Apprezziamo le indagini rapide e approfondite dell'FBI e siamo grati di apprendere che questo non è stato un atto intenzionale e razzista contro Bubba, ha affermato l'account ufficiale NASCAR su Twitter. Rimaniamo fermi nel nostro impegno a fornire un ambiente accogliente e inclusivo per tutti coloro che amano le corse. Le riprese confermano che il cappio rinvenuto nel garage numero 4 era già lì lo scorso ottobre. Sebbene sia noto che il cappio fosse nel garage numero 4 nel 2019, nessuno avrebbe potuto sapere che il signor Wallace sarebbe stato assegnato, ci tengo insomma a sottolineare, al garage numero 4 la scorsa settimana, conclude pure l'FBI. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, e che zittisce almeno parte degli isterismi psicotici, di cui appunto parlavamo prima, sorti ad ogni angolo del globo, che vedrebbero attacchi razzisti e suprematisti anche nelle forme delle nubi in cielo. La notizia del cappio aveva provocato un terremoto nel mondo delle competizioni automobilistiche negli Stati Uniti. La settimana scorsa Wallace aveva dato il suo endorsement al Black Lives Matter guidando un'auto con la bandiera del movimento dipinta sulla scocca, e aveva convinto la NASCAR a vietare l'uso di bandiere confederate nel corso degli eventi ufficiali. All'atto del ritrovamento del cappio, Wallace aveva subito pensato a una ritorsione razzista, definendola un atto spregevole di razzismo e odio. Forse prima di puntare il dito contro i suprematistici, dice Cristina Cauri, avrebbe dovuto sincerarsi meglio della provenienza del reperto, ma invece aveva preferito affermare: "Questo non mi spezzerà". In tono eroico, non mi arrenderò, continuerò a sostenere con orgoglio ciò in cui credo. Tra l'altro, in sostegno del pilota afroamericano erano intervenuti tutti i colleghi e membri dei team NASCAR, ovviamente, scortando la sua macchina numero 43 fino al traguardo durante le attività pre-gara sul tracciato di Talladega. Non so come si dice, comunque è un nome che non sembra americano, ma è in America. Bene, ora facciamo un altro stacco e dopo tutto questo Black Lives Matter, proprio devo assolutamente purificarmi le orecchie e auguro che faccia lo stesso effetto anche a voi. Buon ascolto dei Sex Pistols con Pretty Vacant. Eccoci qua di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa dei fatti del giorno a cura del Primato Nazionale, tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia ancora per un quarto d'ora circa. E adesso andiamo a vedere un'altra succulenta notizia, di quelle proprio che ci piacciono tanto, che non ci discosta nemmeno tanto dalla rassegna, diciamo, Black Lives Matter e delirio annesso che abbiamo visto prima dello stacco purificatori dei Sex Pistols, ossia Pensiero Unico a Gogo. C'è un pezzo sull'edizione online di oggi di Davide Di Stefano che titola Netflix per il pensiero unico, ancora più personaggi LGBT nei nostri titoli. Sono tutte battaglie facili con grandi sponsor, scrive Davide Di Stefano. L'impegno politico al tempo del pensiero unico funziona così. Manifesti per il clima? Il Papa è con te. Ti indigni contro il razzismo della polizia USA? Puoi puntare sul sostegno di Chiara Ferragni. Sei un attivista per i diritti LGBTQYX, eccetera? Al tuo fianco troverai una multinazionale americana, leader dell'intrattenimento commerciale, che fattura 20 miliardi di dollari. In assenza del carro del mucca assassina, causa restrizioni Covid-19, a guidare sui social la battaglia arcobaleno in Italia ci pensa Netflix. Scorrendo un po' il profilo Twitter italiano della piattaforma regina dello streaming, non si può fare a meno di notare come degli ultimi 20 post, praticamente la metà, siano sostanzialmente propaganda LGBT, con un paio di incursioni antirazziste. Come insomma condimento. Prima la campagna per celebrare il mese del Pride, con la pubblicazione di alcune immagini di baci gay tratte dai film e dalle serie TV Netflix per la gioia di gay.it. Poi la provocazione, in risposta non si capisce bene a quale critica mossa da chi, di piazzare nei prodotti on demand ancora più personaggi LGBTQ+. Spesso ci dicono che i nostri titoli sono pieni di personaggi LGBTQ+, che poi insomma non è facilissimo conoscere come e perché si allunga questa sigla che comunque parte da appunto omosessuali femmine e maschi, e poi ci stanno tutte le altre derivazioni, diciamo i trans, i bisex, eccetera. E sapete cosa? Ne vogliamo mettere ancora di più direttamente nei titoli, recita il tweet corredato da un paio di arcobaleni. E così a dare via al contest nei commenti è sempre Netflix Italia, proponendo come titoli Gender Things e Storia di un'unione civile. In realtà, l'operazione, sebbene i numeri di mi piace e condivisione siano alti, non sembra riscuotere un consenso unanime tra i commenti, anzi, sembrano primeggiare le reazioni negative, tra le più estreme di chi minaccia addirittura di disdire l'abbonamento e chi si dice infastidito da una propaganda politica così esplicita. Sentitevi liberi di partecipare, ma ricordate sempre gli arcobaleni, sottolinea il profilo di Netflix Italia. C'è chi si chiede se sia una strategia di comunicazione con un ritorno calcolato o solo un narcisismo del direttore marketing. Difficile immaginare che un gigante come Netflix gestisca la comunicazione a casaccio. Probabilmente inserirsi nel solco del pensiero unico e della società aperta, fa presente Davide Di Stefano, paga nei confronti di un pubblico giovanile, che potremmo dire molto attento a questi temi o semplicemente assolutamente, diciamo, schiacciato su questi temi da una propaganda battente che gli ha invaso il cervello. E quindi è ovvio che i giovani sono tutti pro LGBT, la gran parte quantomeno. Mentre non arreca alcun danno economico sul fronte dei conservatori, chiamiamoli così, che hanno inondato di commenti negativi il post pro LGBT. Anche perché se il massimo della minaccia rimane quello di disdire un singolo abbonamento, cosa che inoltre non farà nessuno realmente, al di là delle minacce, sottolinea l'articolo, la propaganda progressista di Netflix può addormentare sogni tranquilli. Ebbene sì, quindi adesso ci avremo ancora più programmi pro LGBTY+ su Netflix, ne avevamo veramente bisogno. Nel frattempo arriva fresca fresca una notizia che però vi devo dare per forza, pure se avevamo promesso di non parlare più del virus, però abbiamo appena pubblicato appunto un aggiornamento sul Primato Nazionale Online, sempre della nostra ottima Cristina Gauri, attenta a queste tematiche correlate appunto all'epidemia coronavirus. E il titolo è 10 scienziati contro i virologi catastrofisti. Un titolo che veramente già solo all'inizio del titolo ci fa tirare un sospiro di sollievo. Virgolette, che cosa dicono questi 10 scienziati contro i virologi che fanno terrorismo psicologico? Dicono crollo di malati asintomatici, emergenza superata. Oh, andiamo a leggere. In alternativa al terrorismo catastrofista propagandato dal team di scienziati Cassandra, che dall'inizio della fase 2 prevedono, smentiti puntualmente dai dati del contagio, scenari catastrofici a proposito del ritorno dell'epidemia in Italia, c'è una cordata di esperti che sostiene l'esatto contrario. L'epidemia è in totale, costante regressione e chi si ammala oggi di Covid-19 corre un bassissimo rischio di ammalarsi gravemente e di contagiare gli altri a causa della carica virale notevolmente minore. Se non fosse chiaro, questo significa che il virus è meno potente, quindi sì, è mutato, sì, è più debole, che ne dicano quelli che dicono no, è sempre pericolosissimo, c'è il rischio di impennata di contagi e torna l'epidemia e tornano i morti, e se ti ammali ti viene una forma di Covid-19 più lieve e soprattutto se sei infetto sei meno infettivo, quindi meno contagioso. Andiamo a vedere che cosa, chi sono questi appunto scienziati contro i catastrofisti. Si tratta di Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti, Arnaldo Caruso, Massimo Clementi, Luciano Gattinoni, Donato Greco, Luca Lorini, Giorgio Palù, Giuseppe Remuzzi e Roberto Rigoldi. Sono virologi, immunologi, anestesisti ed epidemiologi che ora hanno deciso di presentare un documento a loro firma in aperto contrasto con la fazione dei colleghi più pessimisti. I 10 affermano evidenze cliniche non equivoche da tempo segnalano una marcata riduzione dei casi di Covid-19 con sintomatologia. Il ricorso alle ospedalizzazioni per sintomi ascrivibili all'infezione virale è un fenomeno ormai raro e relativo a pazienti asintomatici o paucisintomatici, cioè che hanno dei lievi sintomi. Le evidenze virologiche in totale parallelismo hanno mostrato un costante incremento di casi con bassa o molto bassa carica virale. Nel documento viene anche fatta menzione degli studi in corso utili a spiegare la ragione di questo abbassamento della virulenza. Al momento la comunità scientifica internazionale si sta interrogando sulla reale capacità di questi soggetti, pauci sintomatici e asintomatici, quindi senza sintomi o con dei sintomi lievi, di trasmettere l'infezione. Ovviamente non sono per niente di questo parere Silvio Brusaferro, Franco Locatelli, Giuseppe Ippolito e Giovanni Rezza del Comitato Tecnico-Scientifico di supporto al governo giallo-fucsia, quel comitato che, come sappiamo, ha deciso al passo di Conte e dei suoi compagni di governo giallo-fucsia e ci ha tenuti chiusi, tappati in casa con tutto chiuso, le serrande abbassate, l'industria ferma, danni incalcolabili a livello economico di cui iniziamo a vedere soltanto adesso, appunto, i primi effetti, e questi esperti continuano appunto a essere catastrofisti. Il virus c'è ancora, è tuttora aggressivo, solamente circola di meno. È questo che dicono. Quindi c'è, ma circola di meno, ma è come prima, è aggressivo, è pericoloso. E portano gli esempi dell'impianto di macellazione in Germania e in Portogallo, dove si è reso necessario ricorrere al lockdown in alcune zone nella provincia di Lisbona. Prudenza che viene invocata anche da Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano, il quale sostiene lapidario, questa è una frase che abbiamo sentito tantissimo in questi giorni, il virus è ancora tra noi. In tal senso va fatta una riflessione che va oltre e poi il punto di vista scientifico che è assolutamente di rilievo quando appunto supportato da dati conclamati e dall'evidenza, come si chiama appunto scientifica, i numeri alla mano di quello che si sostiene, però c'è un dato che va sottolineato ed è un dato prettamente politico. Allora, noi ci abbiamo messo tantissimo a ripartire con la fase 2, che poi non era una vera fase 2, perché poi i negozi veramente hanno riaperto non il 4 maggio, ma il 18 maggio, e però i soldi messi in campo dal governo sono pochissimi, infatti le famiglie e le imprese stanno ancora aspettando gli aiuti per affrontare la grave crisi economica scatenata dal lockdown sanitario imposto dagli espertoni che hanno deciso al posto del governo giallo fucsia e ci hanno tenuto tappati in casa per mesi quando il resto d'Europa ripartiva, riprendeva a produrre, quindi adesso questo lo pagheremo anche in termini appunto di import-export, crescita economica, soldi che girano e di peso sul mercato internazionale, questo ritardo. E tutto questo è stato fatto perché il virus era pericolosissimo, c'erano un sacco di morti, lo vedevamo soprattutto appunto come abbiamo detto in Lombardia e quindi bisognava stare tutti in campana perché effettivamente il rischio era forte. Questo non riguardava tutto il paese allo stesso modo, l'abbiamo visto, questo non riguardava alcune aziende e imprese, attività che avrebbero potuto proseguire perché come sapete neanche in tempo di guerra si ferma tutto, anzi è il caso di dire che una nazione perde la guerra proprio quando smette di produrre, perché è l'industria che manda avanti la guerra, nel caso appunto quella bellica, che tanto viene riconvertita. Anche noi abbiamo visto che tante aziende si sono riconvertite in questa guerra al coronavirus, con le mascherine, i tamponi, i test per i sieri e tutti i dispositivi di sicurezza individuali. Però, ripetiamo, questo è quello che noi vogliamo sottoporre ai nostri ascoltatori, all'attenzione degli italiani che sentono puzza di bruciato. Adesso il virus, oggettivamente, se voi vedete i dati del bollettino della Protezione Civile, giorno per giorno, il virus oggettivamente sta sparendo, ma il governo giallo fucsia compatto, qualche giorno fa è stato il ministro degli affari regionali Boccia che ha detto attenzione, se no facciamo la fine della Germania, assolutamente va evitato qualsiasi assembramento, mantenete le distanze, il virus è ancora per noi, è pericolosissimo. Ma a turno qualsiasi esponente del governo giallo fucsia ha questo compito, diciamo, no? Ha questo ordine di scuderia di seminare il panico, di lanciare allarmi e di fare terrorismo psicologico. Nel frattempo noi abbiamo visto che per ben 10 giorni il governo si è chiuso nella reggia di Villa Medici, di Villa Banfili, a fare questi stati generali, che è stata una passerella, diciamo, per Conte Casalino, che l'ha consigliato a fare questa cosa, come sappiamo, e tutti gli altri che sono andati lì. L'opposizione non c'è andata perché ha detto noi il confronto lo facciamo nelle sedi opportune, ossia in Parlamento, però non è che poi ha scatenato veramente una, diciamo, una opposizione di quelle devastanti, no? Al di là delle parole, quindi diciamo che quantomeno è complice in questo stato di totale diciamo stand by di tutto, questa sorta di limbo in cui siamo sospesi. Questi sono stati 10 giorni a dire fuffa, il libro dei sogni di Conte sulle grandi riforme che l'Italia farà ripartendo dall'opportunità creata da questa crisi dell'epidemia. Non hanno deciso niente, gliel'hanno detto tutto, le associazioni di categoria dei produttori, dei consumatori, l'industria, i sindacati, tutti gliel'hanno detto. Eppure che ha fatto Conte? Conte ha detto ma settembre partiamo con il recovery plan, che fa il verso al recovery fund, che è un'altra sola che comunque se mai arriverà sono soldi da restituire a condizioni devastanti per la nostra economia, e comunque se ne parla dall'anno prossimo in poi se dovessero in sede Unione Europea trovare un accordo. E Conte che fa il verso a questo recovery fund per la crisi economica e dice a settembre presenterò il recovery plan e vi spiego come faremo a uscire da questa crisi. Però prende tempo, rimanda, come i decreti, il decreto aprile che era diventato il decreto a maggio, poi è diventato il decreto rilancio, non ha rinunciato un bel niente, famiglie e imprese aspettano i soldi, il governo non fa niente e prende tempo fino a settembre. Di tanto in tanto c'è un ministro che dice attenzione bro perché c'è il virus, attenzione però perché è pericoloso ancora, è un virus che ancora è fortissimo, pericolosissimo. Quindi ci viene il sospetto, e con questo concludiamo perché siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ci viene il sospetto che questa sia proprio una scusa, quella del virus, per un governo che non è in grado di fare niente per questo paese, per un motivo semplicissimo, perché è una accozzaglia messa insieme, tenuta insieme dalla stessa colla che fa aderire i loro deretani, questi signori giallo fucsia, i loro deretani alle poltrone a cui sono incollati. Questa colla è: non dobbiamo mandare gli italiani a votare perché noi adesso siamo maggioranza in Parlamento ma minoranza nel paese, prendiamo tempo poi si vede. A settembre, non è escluso che ci saranno anche rivolte popolari, che la crisi sociale diventerà sempre più pericolosa, che ci saranno, insomma, appunto, disordini. A quel punto, quindi, scopriremo l'altro aspetto di questo governo giallo-fucsia che ci ha imposto una sorta, di dittatura sanitaria con questa paura del virus, ancora oggi ribadita quando l'evidenza scientifica e i dati alla mano ci dicono che il virus non fa più paura come prima. Loro dicono che è pericolosissimo ancora oggi. E magari a settembre, quando la gente non ne potrà più perché non ci saranno più i soldi neanche per la cassa integrazione che era stata promessa e che non verrà mai erogata, e la gente si ribellerà, questo stato di dittatura sanitaria si rivelerà pure uno stato giallo-fucsia di polizia che cercherà di tenere buoni i rivoltosi quando invece dovrebbe andare all'origine della eventuale protesta di piazza, ossia perché gli italiani non ne possono più e sono arrabbiati. Guardate le mascherine tricolori che sabato hanno fatto la trionfale, il successone, la manifestazione nazionale a Roma in Piazza Bocca della Verità, mettendo in evidenza proprio tutto questo. Cittadini che spontaneamente si sono dati appuntamento, sono andati lì e hanno detto a Conte e ai suoi sodali giallo fucsia: fate le cose per il paese, basta fuffa, basta promesse, basta annunci. Ecco, al massimo che faranno, reprimeranno nella violenza di polizia appunto le proteste, e continueranno, purtroppo, molto probabilmente continueranno a non fare niente per il paese. In questo ripetiamo l'opposizione, dove ci dovrebbero essere anche dei cosiddetti sovranisti tra appunto le fila della Lega e di Fratelli d'Italia, non sta facendo bene il lavoro dell'opposizione, potrebbe fare molto di più. Detto questo, noi ci salutiamo, vi do appuntamento a domani con la prossima puntata appunto del Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. E domani con voi ci sarà Valerio Benedetti, e scusate lo sfogo, ma ci voleva, perché bisogna spiegare bene quello che sta succedendo e dobbiamo continuare a ripeterlo tutte le volte. A domani, e vi lascio con sotto fascia semplice sorpasso elettronico.
Serve un'invenzione, un cambio di caricatore. Serve un'invenzione, un cambio di caricatore. Qualcosa di italiano. Serve una cosa giusta, una cosa che si adatti al meccanismo avanguardista. Una cosa italiana, una cosa fatta in casa. Una cosa molto bella, una cosa molto brava. Una cosa che quando la sentono gli inglesi non ci fanno quella faccia, come a dire siete bravi. Una cosa che quando la sentono i piaccioni gli si infila nella schiena e si trasformano in romani. Una cosa che quando la sentono le donne gli si muove il culo e gli si alzano le gonne. Voglio stare davanti, forse sbaglio ma ci provo. Non voglio nessuno davanti, come quando vado in moto.